Buongiorno a tutti. Bene, ancora è sempre un privilegio stare sul pulpito e predicare la parola del Signore. E quindi è con grande gioia che questa mattina condivido con voi questa analisi, diciamo così, di questo brano che andremo a vedere questa mattina. Ci troviamo ancora in Primo Timoteo, siamo arrivati al capitolo 6, quindi all'ultimo capitolo, e nel brano che andiamo a vedere oggi Paolo torna su un argomento che è già affrontato all'inizio di questa lettera, e l'argomento è quello della falsa dottrina. Se ricordiamo bene, al capitolo 1, dal verso 3 al verso 7, ha parlato già Paolo di questo pericolo della falsa dottrina, che dice che c'erano dei falsi insegnanti, no? Che insegnavano delle dottrine false. E nel capitolo 1, appunto, proprio all'inizio della lettera, Paolo dà un incarico a Timoteo, gli dice di ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Infatti dice che queste persone si erano abbandonati a discorsi senza senso, volevano essere dei dottori della legge, ma in realtà non sapevano né quello che dicevano né quello che affermavano con certezza. Questo dice al primo capitolo. Invece oggi andiamo ad analizzare un brano dove Paolo ci fa vedere le caratteristiche di questi falsi dottori e, diciamo, in un certo senso li smaschera, no? Ci dà delle istruzioni per come riuscire a capire, a riconoscere questi falsi dottori. Leggiamo il brano. Abbiamo detto Primo Timoteo, capitolo 6, versi da 3 a 10. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Allora è chiaro che quello del falso insegnamento era un pericolo serio per la Chiesa di Efeso. Infatti Paolo in questa lettera abbiamo visto che ne parla sia all'inizio che alla fine, inizia con questo argomento e chiude con questo argomento nell'ultimo capitolo. Lo fa mettendo in guardia Timoteo e spiega bene come si deve comportare riguardo a questi falsi insegnanti. Quindi Paolo è molto attento. E in questo brano che abbiamo appena letto individua almeno tre caratteristiche di questi falsi dottori. E spiega a Timoteo quali sono i frutti che caratterizzano questi ingannatori, in modo da poterli individuare meglio, no? E poi gli dice come si deve comportare l'uomo. Allora, quindi andremo a vedere questi tre punti questa mattina, ovvero il primo punto, tre caratteristiche dei falsi dottori. Tre caratteristiche dei falsi dottori. Il secondo punto, quali sono i frutti che producono. E il terzo punto, intitolato il grande guadagno. Il primo punto, le tre caratteristiche dei falsi dottori. Allora, leggiamo nel verso 3, qui è molto chiaro, lui le esprime in maniera molto chiara. Vediamo che se qualcuno insegna una dottrina diversa. Quindi la prima caratteristica è che insegnano una dottrina diversa. non si attiene alle sane parole, quindi la seconda caratteristica è che non si attengono alle sane parole, questi falsi dottori, del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, e quindi rigettano la dottrina che è conforme alla pietà. Queste sono le tre caratteristiche. Insegnano una dottrina diversa, non si attengono alle sane parole e rigettano la dottrina che è conforme alla pietà. E qui vediamo che Paolo ancora una volta torna a sottolineare l'importanza di cosa? Della teologia, della teoria, no? Quindi della dottrina, della sana dottrina. È ovvio che il cristiano non può avere un atteggiamento superficiale riguardo alla dottrina, dobbiamo fare attenzione, questo è tenerlo sempre presente. Paolo lo specifica in tutte le sue lettere, in tutte le sue lettere, anche in questa, che è rivolta a Timoteo, non fa dei grandi discorsi di teologia come magari è fatto nella lettera ai Romani o nella lettera agli Efesini, ricordate? Perché? Perché Timoteo è cresciuto sotto il suo insegnamento, no? Timoteo è cresciuto sotto l'insegnamento di Paolo, quindi non c'è bisogno che Paolo riprenda le basi della dottrina e le rispiega di nuovo dall'inizio in maniera approfondita. Perché? Perché già ha fatto questo durante l'insegnamento che ha avuto con Timoteo. Però comunque in questa lettera rimarca l'importanza della dottrina, della teologia, dicendolo in questo versetto numero 3, come abbiamo visto, dicendo che i falsi dottori hanno queste tre caratteristiche. Questo è un argomento fondamentale per Paolo, è un argomento fondamentale, deve essere un argomento fondamentale anche per noi. Grazie. Dobbiamo fare e prestare molta attenzione. La teologia, la dottrina è la base sulla quale va costruita la vita cristiana. E è dalla sana dottrina che vengono i frutti sani. Se la dottrina, la teologia non è forte, non è corretta, non è sana, i frutti che usciranno fuori non saranno frutti sani, e lo andremo a vedere tra poco. Paolo dice che questi falsi dottori insegnano una dottrina diversa. Ho trovato un passo in Galati che ci fa capire meglio qual è l'atteggiamento verso questo argomento. Galati capitolo 1, versi da 6 a 9, così dice l'Apostolo. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Che cosa vediamo qui? Che il problema dei falsi dottori non era un problema circoscritto alla chiesa di Efeso, vero? Non c'era questo pericolo solo nella chiesa di Efeso. Qui Paolo sta scrivendo ai Galati, quindi agli abitanti della Galazia. E anche lì c'era lo stesso problema. E troviamo lo stesso problema anche in molte altre chiese. Infatti se leggiamo nelle lettere di Pietro, vediamo che l'Apostolo Pietro scrive di questo pericolo a tutte le chiese dell'Asia Minore. Dice del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia. E mette in guardia i credenti di tutte queste regioni riguardo ai falsi dottori. Quindi era un problema diffuso, era un pericolo diffuso, non era riservato a una sola chiesa. Chi erano questi falsi dottori? Cosa facevano? Paolo dice insegnano una dottrina diversa. Riguardo a cosa? Il Vangelo, riguardo al Vangelo, ovvero la buona notizia, la salvezza per fede in Cristo Gesù. Infatti questi che cosa facevano? Abbiamo letto adesso in Galati, sovvertivano il Vangelo di Cristo. Che significa sovvertire? Significa capovolgere, vero? Significa stravolgere. Meglio rende l'idea la parola capovolgere, cioè il Vangelo di Cristo era proprio capovolto, questo messaggio era predicato, insegnato al contrario. non si insegnava che la salvezza era in Cristo Gesù, no? Nel credere nel suo sacrificio sulla croce e basta. Si insegnava che questo non era sufficiente. C'erano i giudaizzanti, vi ricordate? Coloro che insegnavano che il sacrificio di Cristo Gesù non era sufficiente a salvare, c'era bisogno di qualcos'altro. E tra queste altre cose predicavano che la circoncisione era necessaria per essere salvati. Ovviamente questo era falso, ed era appunto una falsa dottrina. Insegnavano dottrine diverse, non attenendosi alle sane parole, la seconda caratteristica. Per sane parole ovviamente si intende cosa? L'insegnamento di Paolo, che gli era arrivato da Gesù. Quindi in pratica si intendeva, le sane parole sono l'insegnamento, tutto quello che riguarda l'insegnamento di Gesù Cristo. Ecco, questi falsi dottori, la seconda caratteristica è che non si attenevano alle sane parole, quindi all'insegnamento di Cristo. La parola che vediamo qua, che leggiamo tradotta in italiano, attenersi, nell'originale ha un significato molto profondo, nella parola greca originale. Non significa solamente essere d'accordo, oppure dare il proprio consenso, no? Noi ascoltiamo qualcosa, sì, sono d'accordo, oppure facciamo così, sì, ok, do il mio consenso. Non è una parola che esprime un significato così superficiale, esprime un significato proprio profondo, cioè significa abbracciare appieno, fare nostro. Quindi attenersi alle sane parole, all'insegnamento di Gesù Cristo, qui significa fare nostro questo insegnamento di Gesù Cristo. Significa essere d'accordo e comportarsi di conseguenza, secondo l'insegnamento di Gesù Cristo. Ecco, questi falsi dottori non facevano nulla di tutto questo, al contrario. Quindi facciamo attenzione perché potrebbe capitarci di sentire persone che si definiscono insegnanti della parola, parlare bene magari di Gesù e del Vangelo, ma poi nella pratica negano i principi stessi del Vangelo, come la salvezza per sola grazia, o l'inutilità delle ricchezze terrene, e vedremo tra poco, arriveremo anche a questo argomento. Non so se avete mai visto, su qualche canale ci sono queste trasmissioni di predicatori che riempiono stadi, teatri, no? E fanno degli spettacoli dove ci sono delle persone con delle disabilità che vanno lì e con dei gesti plateali vengono guarite, no? All'istante, nel nome di Gesù Cristo, dicono loro. Ecco, questo è un esempio, però poi andremo a vederne qualcun altro. La terza caratteristica dei falsi dottori: abbiamo detto che rigettano la dottrina che è conforme alla pietà. E qui sarebbe proprio il caso di dire: qui casca l'asino. Perché? Perché qui sono smascherati, perché si parla dei loro frutti, non si possono nascondere, no? Matteo 7, verso 16, capitolo 16, scusate, capitolo 16, verso 16. Matteo 7 ci dice: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci, vi ricordate? Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Questo è quello che ci dice il Signore Gesù. Rigettano la dottrina che è conforme alla pietà. La parola tradotta pietà può essere anche tradotta con devozione, e nel greco esprime un vero e proprio concetto. Questa parola infatti denota un atteggiamento che proviene da un cuore rivolto verso Dio e cerca di comportarsi in modo da piacergli, avendo quindi pietà, avendo quindi devozione verso il Signore. E un insegnamento che non è basato su una sana dottrina, quindi su principi biblici, non può produrre una vita santa, vero? L'abbiamo detto poco fa. Un insegnamento che non è basato su una sana dottrina non può produrre una vita santa. Le vite dei falsi insegnanti quindi da cosa saranno contraddistinte? Dalla pietà? Assolutamente no. Saranno contraddistinte dal peccato, perché questi sono i frutti che si hanno quando non si seguono gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. E l'esortazione che Paolo rivolge a Timoteo a stare in guardia riguardo ai falsi dottori può essere applicata ancora oggi ai giorni nostri? Abbiamo ancora dei falsi dottori? C'è ancora questo pericolo? È un'esortazione attuale? Io sono convinto di sì. Io sono convinto di sì. Pensate che se già nel primo secolo, perché stiamo parlando del primo secolo dopo Cristo, già c'era tutta una regione dove questo pericolo era così diffuso, figuriamoci oggi. Figuriamoci oggi, che Satana ha avuto tanto tempo per lavorare, vero? Abbiamo già accennato a falsi predicatori che si vedono in televisione, che fanno questi spettacoli e che attirano tanta gente. E c'è da dire anche, lo possiamo aggiungere tranquillamente, che queste persone non fanno per niente la fame. Sono persone che vivono nell'agiatezza, sono persone che ricavano dei bei frutti, nel senso economico, da quello che fanno. Ma ho trovato altre cose, curiosando su internet, ci sono delle cose veramente che io non conoscevo e fanno da una parte sorridere, ma più che altro ci fanno inorridire. In Sudafrica c'è un pastore che, per dimostrare la potenza di Dio, ha fatto mangiare ai membri della sua congregazione dei serpenti vivi e dei ratti, dicendogli che il Signore li aveva trasformati in cioccolata, e loro dovevano mangiare queste cose per dare prova della loro fede. Qualche mese più tardi, e questo è successo a giugno di quest'anno, ha fatto sdraiare due membri di questa congregazione per terra, li ha fatti addormentare, poi ci è passato sopra con la macchina, e mentre ci stava sopra con la macchina li ha fatti svegliare, gli ha chiesto se sentivano dolore, e loro hanno detto che non sentivano niente. Tolta la macchina, questi due si sono alzati e si sono messi a ballare, a lodare il Signore insieme agli altri membri della congregazione. Questo è uno. È sempre per mettere alla prova la fede dei fedeli, no? Questo perlomeno era il motivo che lui ha detto. In Brasile esiste una chiesa che si chiama la Città di Rifugio. Qualcuno conosce questa chiesa? No. Beh, questa chiesa è condotta da due pastoresse. Non sarebbe nulla di tanto strano, perché anche qui in Italia abbiamo delle predicatrici donne nella chiesa dei Valdesi, per esempio, o anche la chiesa anglicana in Inghilterra permette la predicazione alle donne. Noi sappiamo che il Signore ha riservato questo ministero agli uomini e non alle donne, che hanno altri compiti importantissimi all'interno della chiesa. Il problema è che qui queste due pastoresse sono sposate, ma tra di loro, e quindi non riesco a capire cosa potrebbero mai insegnare queste due. Una addirittura, quando si sono sposate, cerimonia religiosa ovviamente, quando si sono sposate hanno definito chi le criticava dei cani. E una addirittura ha dichiarato di essere una lesbica che ospita Gesù nel suo corpo. Ora, se questa non è opera di Satana, non so di chi possa essere opera. Che cosa potranno mai insegnare questo? Dovranno strappare non so quante centinaia di pagine dalla Bibbia per poter insegnare qualcosa, ma sono sicuro che non troveranno niente che può essere di beneficio o che può essere sana dottrina che potranno insegnare. Un abominio per il Signore. Certo, ci sono falsi dottori anche ai nostri giorni, e dobbiamo fare attenzione, perché non tutti si rivelano in modo così plateale come questi due casi che abbiamo visto adesso. Ci possono essere dei falsi dottori che si insinuano in modo subdolo nella Chiesa per predicare delle false dottrine, per destabilizzare, per creare confusione, per seminare discordia tra i membri della Chiesa. E quindi qual è la nostra arma di difesa per individuare, per confutare, per sbaragliare questi falsi dottori? Lo abbiamo già detto, la sana dottrina. La sana dottrina. e Paolo mette un grande accento su questo fatto. Studiarla, meditarla, farla nostra, comportandoci secondo questi insegnamenti sani della parola di Dio. E in questo modo saremo in grado di non rimanere confusi davanti a queste cose. Saremo in grado di poter rispondere davanti a falsi insegnamenti, saremo in grado di individuarli, di riconoscerli e poterli controbattere, confutare. E saremo in grado di non cadere nell'errore anche noi, perché anche quello è il pericolo, no? Veniamo ora al secondo punto e approfondiamo qualcosa che abbiamo solo accennato finora, i frutti di questi falsi dottori. Quali sono i frutti dei falsi dottori? Innanzitutto vediamo che Paolo inizia a definire questi falsi dottori al verso 4. Che cosa dice? Dice: se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole e rigetta la dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla. È un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole. La parola orgoglioso nel greco, oggi vediamo un po' di traduzioni, perché è interessante vedere quali i significati veri di queste parole, o più che veri, diciamo, poter vedere vari significati, sinonimi, in modo che capiamo meglio, approfondiamo un po', no? La conoscenza di queste parole, che cosa voleva esprimere veramente l'Apostolo. E appunto la parola orgoglioso, nella traduzione della lingua inglese, se voi leggete una Bibbia inglese, la traduzione lì non trovate la parola orgoglio, non trovate la parola orgoglioso, trovate una descrizione dell'orgoglio, e che rende meglio l'idea, secondo me. E dice, non dice è un orgoglioso, dice è un accecato dalla presunzione. Questo forse rende un po' meglio l'idea, no? Accecato dalla presunzione. E la parola questioni di parole, cioè la frase questioni di parole, letteralmente significa battaglie di parole. È partito. Significa battaglie di parole. Quindi dice, è una persona accecata dalla presunzione e non sa nulla, ma si fissa su battaglie di parole. Così forse rende un po' meglio il concetto. Ecco, questi falsi dottori erano proprio così, accecati dalla presunzione di essere dei dottori della legge, no? Dei conoscitori della legge, mentre Paolo li smaschera. Che cosa dice qui? È un orgoglioso o un accecato dalla presunzione e non sa nulla. Paolo quasi li deride, no? Dice: questi si credono di essere dei dottori della legge che conoscono ogni cosa, ma in realtà non sanno nulla. E ci dice che, avendo rigettato la sana dottrina, sono preda del loro orgoglio, sono preda del loro orgoglio, della loro presunzione. E siccome non si sono dedicati alla pietà della devozione, il Signore non si rivela attraverso le sacre scritture. Quindi non possono ricevere la sana dottrina. E quindi che succede? Che a loro volta non possono insegnarla. Non ricevendo nulla, che cosa possono dare? Nulla di buono. Però possono fare tanti danni. Per questo motivo, proprio perché non sanno nulla, non possono dare nulla, si fissano su discussioni, su battaglie di parole, su cose senza senso. Andando a vedere il pelo dell'uovo o discutendo della terminologia, ecco, come abbiamo fatto noi questa mattina, no? Prendendo un termine e vedere un significato un po' diverso che rende un po' meglio l'idea, però noi l'abbiamo fatto in modo costruttivo, in modo positivo. Questi invece non fanno altro che creare discordia e prendere scusa per, lo dice dopo, ecco i frutti a verso 4. È un orgoglioso, non sa nulla, ma si fissa su questioni dispute di parole dalle quali nascono cosa? Invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti e acerbe discussioni. Eccoli qui i frutti. Eccoli qui i frutti. Quando si ingaggiano battaglie di parole, si va a parlare di cose senza senso, senza importanza, superficiale, così, ci sarà per forza di cose qualcuno che avrà la meglio e qualcun altro che avrà la peggio. Quindi quel qualcun altro che avrà la peggio sarà preso da invidia, da invidia per questa persona che ha avuto la meglio. E allora arriva questa invidia, e quello che perde o sta perdendo non mollerà facilmente, perché dobbiamo sempre tenere in conto che queste cose avvengono non per glorificare il Signore, ma per glorificare l'uomo, perché si cerca di avere ragione, non si cerca la verità, si cerca di avere ragione, no? E quindi questi che discutono, nessuno dei due mollerà facilmente, e continueranno, e allora ci saranno delle contese. E allora arriveranno addirittura a insulti, a diffamazioni, a maldicenze, vero? La mente dell'uomo invidioso inizia a sospettare di ogni azione commessa o parola pronunciata dell'altra persona che lui ritiene sia un antagonista, un nemico, qualcuno che lo sta sfidando. Quindi inizia anche a essere sospettoso. Interpreta ogni sua mossa, ogni cosa che fa con un pregiudizio, attraverso un pregiudizio. Ed ecco che ha dei sospetti, cattivi sospetti, su ogni cosa che fa. Ogni volta che queste persone si incontreranno, se la questione verserà su temi teologici, tra virgolette, ci saranno sempre delle accese discussioni sul significato di un termine oppure sul significato dell'altro termine, perché come ho già detto l'intento sarà di avere ragione, quello sarà l'unico scopo, avere ragione, non scoprire la verità. E quindi acerbe discussioni. Questi sono i frutti che caratterizzano l'insegnamento dei falsi dottori. E vogliamo adesso metterli a confronto, invece, con cosa? Con l'insegnamento della Scrittura, con la sana dottrina. Facciamo un piccolo paragone e vediamo un po' che cosa dice la parola riguardo a questi frutti. Il primo qual era? L'invidia. In Filippesi 2:3 vediamo scritto, Filippesi capitolo 2 verso 3, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso. Secondo, le contese. Efesini, capitolo 4, verso 3. Io sto citando solamente dei versetti, ma troviamo nella Bibbia ne troviamo tanti di esempi per controbattere a questi frutti qui. Contese. Efesini, capitolo 4, verso 3. Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Maldicenza, Proverbi, capitolo 12, verso 18, scusate. C'è chi, parlando senza riflettere, trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Cattivi sospetti, Primo Corinzi, capitolo 13, verso 5. L'amore non sospetta il male. L'amore non sospetta il male. O in alcune traduzioni, l'amore non addebita il male. Che è la stessa cosa. Acerbe discussioni. Efesini capitolo 5 verso 19. Siate ricolmi di spirito parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali. Ecco qua il confronto fatto con i frutti dell'operato dei falsi dottori rispetto all'insegnamento sano della Scrittura. Siamo su due piani completamente diversi. Vediamo chiaramente come dalle menti corrotte e prive della verità, come dice qui lo stesso Paolo, partoriscono nient'altro che l'opposizione alla verità, vero? Vanno proprio in direzione contraria, opposta a quello che è la verità. E questo è quello che ci aiuta a riconoscere questi falsi dottori. La mente corrotta, infatti, odia, rifiuta la verità, ma accoglie la menzogna. La mente corrotta rifiuta la verità, ma accoglie la menzogna. Teniamolo bene a mente. Però Paolo non si ferma qui, riguardo a questi frutti dei falsi dottori. Ci parla anche di un altro, in maniera un po' più, diciamo, estesa, un po' più approfondita. E parla dell'amore per il denaro, vero? Parla dell'amore per il denaro. E dice al verso 5 che queste persone considerano la pietà come una fonte di guadagno. Quasi sempre dietro agli sforzi degli ipocriti, dei bugiardi, dei ciarlatani c'è l'amore per il denaro, c'è l'avidità, c'è la voglia di arricchirsi, il desiderio di arricchirsi. E queste persone, la cosa brutta è che queste persone usano il nome di Dio di Gesù per il proprio guadagno. E questa è una cosa veramente abominevole. E il problema è che il peccato non viaggia mai da solo. Infatti un peccato porta un altro, che porta un altro e così via, e la lista in genere è sempre lunga, non sarà mai corta. Leggiamo i versi 9 e 10 e vediamo che cosa ci dice Paolo riguardo a questo fatto. Verso 9, invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Guardate come evolve la situazione dell'uomo che brama le ricchezze. Iniziano ad avere una parte attiva, no? Desiderano arricchirsi, operano per arricchirsi. Però poi che succede? Che succede? Al verso 9 ci dice che cadono vittime. Non conducono più loro il gioco. Non sono più loro che dettano le regole del gioco. Sono delle vittime. Cadono vittime, dice la parola di Dio. Vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina. Ecco l'evoluzione del peccato, questi desideri insensati e funesti. In genere chi ha desiderio di arricchirsi, che cos'altro, quale altro desiderio ha? Potere, fama, vero? La soddisfazione dei desideri della carne. È una cosa che tira l'altra. È come diverse fonti d'acqua che provengono però dalla stessa sorgente. E la sorgente è l'egoismo. La sorgente è l'egoismo. Il falso dottore desidera nutrire il proprio io, il proprio ego. Attenzione, qui dobbiamo fare una precisazione però. Paolo non condanna il desiderio in se stesso. Cioè desiderare qualcosa non è condannato dall'Apostolo. Ad esempio non condanna desiderare di avere di che nutrirsi, non condanna il desiderare di avere di che vestirsi, di che coprirsi, come leggiamo. Non condanna il desiderio di avere una casa, un tetto sotto il quale poter stare. Condanna che cosa? Condanna il desiderio di diventare ricchi, in questo caso. Sta parlando proprio di questo, no? Dell'amore per il denaro. Però nel descrivere la situazione di questi ipocriti, Paolo non dimentica di istruire i credenti, non dimentica di darci delle istruzioni, e per questo siamo grati al Signore. Infatti ci dice che la pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno, vero? Verso 6. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Questo è un grande guadagno. Questo sì che è un grande guadagno. E qui veniamo al terzo punto, che è proprio chiamato, guarda caso, il grande guadagno. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Il termine pietà qui non significa, oppure non è inteso nel senso di avere pietà per gli altri. In questo senso, in questo caso, è usato in un altro modo. Descrive un po', indica un atteggiamento. Può essere tradotto anche con religione, no? La religione contenta del proprio stato è un grande guadagno. Religione nel senso, lo stato del credente, quello che è il credente, il fatto di essere un figlio di Dio e tutto ciò che implica l'essere tale, no? Amare il Signore, lodarlo, conoscerlo, desiderare di fare la sua volontà. In questo senso Paolo intende qui la pietà, cioè essere lo stato di credenti in quanto tali. Ecco, essere un credente con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Che cosa significa con animo contento del proprio stato? Leggendo i versetti successivi lo capiamo, i versi 7 e 8. Paolo ci dice, infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Che cosa ci sta dicendo qui l'Apostolo? Che noi credenti non abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita. Perché la parola ci dice che se avete sperato in Cristo solo per questa vita, siete degli stolti. Non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla porteremo via con noi. Questa vita, Paolo ci sta facendo capire che questa vita è di passaggio. È un passaggio al quale non dobbiamo essere così legati in maniera ossessiva, quasi come non dovesse finire mai, vero? Paolo ci sta dicendo che questa vita, presto o tardi, prima o poi, finirà. Quindi non dobbiamo concentrarci sull'accumulare ricchezze, oppure desiderare di accumulare ricchezze, e quindi cercare di stare meglio per tutta la vita. Perché può succedere che questi desideri, questi pensieri di poter stare meglio, di cercare di trovare una soluzione per vivere una vita più tranquilla, più agiata, con meno pensieri, meno stressante, può succedere che questi desideri, questi pensieri ci assalgano ogni momento, ogni giorno. E quindi noi passiamo la nostra vita a pensare a queste cose, a cercare di risolvere questi problemi, a cercare di avere una vita migliore, più agiata, con meno pensieri, con meno stress. E che succede? Che questo non succede in genere. Quindi viviamo come? Frustrati, viviamo depressi, in preda ad una perenne insoddisfazione, se cerchiamo questo tipo di soddisfazione. Ti è mai successo di trovarti in questo stato? A me è capitato. E non sono stato molto felice in questi periodi, devo dire la verità. A volte si perde anche la gioia di essere credenti, di stare, cioè, davanti al Signore, quella consapevolezza di quello che siamo grazie a Dio, ecco, perdiamo anche quella gioia lì, per correre dietro alle cose del mondo. Ma Paolo questa mattina ci ricorda che noi possediamo la ricchezza più grande che un uomo possa mai desiderare, ed è la salvezza in Cristo Gesù, è un futuro assicurato alla sua presenza, alla presenza di Dio, per l'eternità. Solo che se non realizziamo questo, qui sulla terra, ci perdiamo un grande guadagno. Ci perdiamo un grande guadagno. Quindi se possediamo questa grande ricchezza, non comportiamoci come se non possedessimo nulla. Non andiamo a cercare chissà quale cosa effimera. Paolo ci dice: siamo contenti del nostro stato. Abbiamo la vita eterna, abbiamo un futuro assicurato. Cosa possiamo volere di più? Se vogliamo correre dietro alle illusioni e alle bugie di questo mondo, che ci dicono che dobbiamo essere più belli, più magri, più muscolosi, avere la macchina più bella, avere un lavoro migliore e avere una casa più bella, queste sono tutte bugie che non portano a nulla se non lontani da Dio. Quello che dobbiamo ricercare invece è il tesoro che c'è nel cielo. Su questo dobbiamo concentrarci, questo dobbiamo comprendere e di questo dobbiamo essere gioiosi. Ecco, se riusciamo, che il Signore ci dia proprio di comprendere questo e di poterlo mettere in pratica, se riusciamo ad essere contenti del nostro stato, allora sì che avremo un grande guadagno. Concludiamo, facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto finora. Allora, primo punto, ci dice che dobbiamo stare in guardia, vero? Perché ci sono dei falsi dottori, il quale scopo è cosa? Seminare confusione, insegnando dottrine di uomini, false dottrine. Sostanzialmente di cosa si parla qui? Del messaggio del Vangelo. Del messaggio del Vangelo, di quello che ci dice che la salvezza è solo in Cristo Gesù, che l'uomo non può fare nulla per salvarsi, perché Gesù Cristo ha già fatto tutto, e noi dobbiamo andare a Lui, confessare il nostro peccato, il nostro stato di ribelli, per essere salvati, perché abbiamo bisogno di essere salvati, perché l'uomo senza Dio, ricordate, è sotto l'ira di Dio. Questo è il Vangelo. Perché viene attaccato? Perché poi alla fine è sempre qui che si riduce. Quando andiamo a riassumere, l'attacco non è a chi ha la chiesa più bella, o a chi ha le chitarre più belle, o a chi predica più in maniera più coinvolgente. L'attacco è verso il Vangelo. Perché? Perché è il solo messaggio che può dare la salvezza all'uomo. Non c'è nessun'altra cosa che può dare salvezza all'uomo, non c'è nessun'altra cosa che può salvare l'uomo dall'ira di Dio. È il messaggio del Vangelo. Allora è lì che Satana va ad attaccare. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Punto numero 2. Come si riconoscono questi falsi dottori, abbiamo detto? Abbiamo detto che alcuni sono talmente distorti nei loro insegnamenti che li riconosciamo subito, no? Abbiamo fatto degli esempi assurdi, quindi questi li conosciamo subito, però abbiamo detto anche che ci sono alcuni che operano in maniera subdola, e lì dobbiamo stare attenti, dobbiamo mettere a confronto i loro frutti, i loro insegnamenti con la scrittura e vedere se sono in linea o se prendono una direzione completamente opposta da quella che è invece la direzione della scrittura. Quindi qui dobbiamo stare attenti, perché possiamo riconoscerli dobbiamo riconoscerli e contrastarli. È una grande responsabilità alla quale il Signore ci chiama. L'ultimo punto che abbiamo appena visto: la nostra vita sulla terra è solo un passaggio, e dobbiamo renderci conto di questo. Non dobbiamo pensare che questa vita durerà per sempre. È un passaggio che può terminare nel momento in cui non ce l'aspettiamo. Ed ogni giorno è un dono di Dio, ed ogni giorno dobbiamo ringraziare il Signore che siamo ancora in vita su questa terra, dobbiamo ringraziare il Signore per quello che ci aspetta nel futuro, perché la nostra vita, quando sarà finita, in realtà ci sarà l'eternità. Non finirà tutto come pensano alcuni, come alcuni in questo mondo insegnano, non finirà affatto tutto, c'è un'eternità che ci aspetta. E vogliamo vivere in funzione di questa eternità. Vogliamo farci dei tesori nel cielo, come dice la scrittura. Vogliamo vivere essendo consapevoli del fatto che di quello che abbiamo qui non porteremo niente con noi. E l'amore per le cose di questa terra ci porta lontano da Dio. Quindi questo è l'ultimo pensiero che ci lascia la scrittura questa mattina. Vogliamo pregare. Signore, la tua parola è sempre chiara, esplicita e non fa sconti. La tua parola è così preziosa, oh Dio. I tuoi insegnamenti sono così preziosi. Vogliamo lodarti, ringraziarti questa mattina, perché attraverso questa parola ci riveli o ci ricordi delle verità che sono eterne, delle verità che non possono cambiare. Il fatto che tu sei il Dio della salvezza, il Dio di giustizia, il fatto che tu hai stabilito che la salvezza potesse avvenire solo attraverso la fede in Cristo Gesù nel suo sacrificio, il fatto che noi siamo di passaggio su questa terra ed è solo un momento, come dice la tua parola, come il fiore dell'erba che fiorisce e poi si secca e cade. Ma Signore, ti ringraziamo perché ci aspetta una vita eterna su nel cielo insieme a te, che tu hai promesso a ognuno che crede in Cristo Gesù. Vogliamo ringraziarti, oh Signore, nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.